Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Esulto per l'opera delle tue mani. Come sono grandi le tue opere, Signore. Quanto profondi i tuoi pensieri. È un salmo bellissimo di lode, è un salmo con cui ci possiamo alzare al mattino. È bello dar lode al Signore, annunziare al mattino il tuo amore. È un salmo che ci introduce in uno spirito di adorazione. Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. Ci introduce in uno spirito di meraviglia e di stupore di fronte a tutto quello che il Signore fa e ci dona. Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie. È un salmo che ci infonde gioia e letizia di fronte alla bellezza del Signore che ci riempie di doni. E com'è importante in questa nostra epoca riscoprire lo spirito della adorazione. Ce lo ricordava il Santo Padre, Papa Francesco, nell'omelia che ha fatto il giorno dell'Epifania. Ci ha detto, nella nostra epoca è particolarmente necessario che sia singolarmente che comunitariamente dedichiamo più tempo all'adorazione, imparando sempre meglio a contemplare il Signore. Si è perso un po' il senso della preghiera di adorazione. Dobbiamo riprenderlo sia comunitariamente sia nella propria vita spirituale. E allora questi salmi che sono pervasi dello spirito di adorazione, noi dicendoli anche accogliamo questo invito del Papa così importante, che la Chiesa non può mai perdere, se la Chiesa perde lo spirito di adorazione perde la sua anima. Come se ciascuno di noi perde lo spirito di adorazione, noi perdiamo la nostra anima. E volevo leggervi sempre su questo un bel testo che ha scritto l'abate Lepori, l'abate generale dei Cistercensi, ai suoi confratelli cistercensi, monaci di clausura, all'inizio della pandemia. E l'abate Lepori nota: l'uomo contemporaneo non sa più fermarsi, si ferma solo se è fermato. Fermarsi liberamente è diventato quasi impossibile nella cultura occidentale odierna, peraltro globalizzata. Neppure per le vacanze ci si ferma veramente. Io faccio sempre le vacanze con i ragazzi universitari e vedo la fatica che fanno a fermarsi. Devono sempre fare attività perché hanno paura del vuoto, hanno paura di non essere occupati da qualcosa, si riempiono anche le vacanze con i cellulari e con attività. E quanto tempo ci vuole per far riscoprire loro lo spirito di adorazione, guardare la bellezza della natura, fermarsi a pregare, a meditare, a riposarsi. È veramente molto difficile nella cultura di oggi, ma non è impossibile. Continua l'abate Lepori. Dio ci chiede di fermarci. Questo qua è proprio la preghiera. Quando noi lasciamo le attività esteriori che ci occupano e ci poniamo di fronte a Dio. Dio ci chiede di fermarci, non ce lo impone. Vuole che di fronte a Lui ci fermiamo e rimaniamo liberamente per scelta, cioè con amore. Vuole che ci fermiamo come ci si ferma davanti alla persona amata, come ci si ferma di fronte alla tenera bellezza di un neonato che dorme, o a un tramonto, o a un'opera d'arte che ci riempiono di stupore e di silenzio. Dio ci chiede di fermarci riconoscendo che la sua presenza per noi riempie tutto l'universo. È la cosa più importante della vita, che nulla può superare. E allora qui è proprio quello che abbiamo ascoltato nel Salmo. È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo. Annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte. Spesso rischiamo che il primo pensiero che abbiamo quando ci alziamo al mattino è accendere il cellulare. L'ultimo pensiero prima di addormentarci è spegnere il cellulare. In questo modo la nostra vita interiore viene distrutta, perché è come se noi lasciassimo continuamente entrare stimoli esterni nella nostra vita interiore e il nostro io vada lentamente dissolvendosi, la nostra identità interiore si disperde dissolvendosi in mille stimoli che ci spezzettano, mentre come è più pieno di pace, come è più bello iniziare la giornata al mattino con la gratitudine al Signore che è stato fedele lungo la notte, ci ha permesso di riposare e ci dona un altro giorno per scoprire cose nuove che Lui ci donerà, per entrare in rapporto con Lui, oppure finire la giornata ringraziando per tutto ciò che ci è stato dato, chiedendo perdono per i nostri peccati. Allora ecco che vivere la vita così, spalancati al Signore nella preghiera, ci riempie di gioia, poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani. Se io vedo un mazzo di fiori lì sul tavolo della cucina quando entro, posso dire bello, però mi dice poco. Se so che me l'ha donato una persona che mi vuole bene, mi riempie il cuore di gioia. E allora è così per noi tutti i giorni. Dio continuamente ci inonda di doni, ma se noi non scopriamo che è la sua presenza che abita in essi, sono un segno del suo amore, noi non ci rallegriamo. E per entrare meglio nel Salmo di oggi, vorrei usare alcune parole di San Porfirio. È un santo che probabilmente non conoscete, non è conosciuto in Italia. È stato pubblicato da poco un libro, Vita ed Etti di San Porfirio, edizione Lipa. È un santo greco, pensate che ha fatto un solo anno di scuola, questo bambino che poi a 12 anni, è nato nel 1906, a 12 anni va al Monte Athos, si affida a due anziani, si dedica alla vita monastica, poi per una malattia deve uscire, viene ordinato sacerdote, fa per tantissimi anni il cappellano del Policlinico di Atene, poi fonda dei piccoli monasteri dove prega e accoglie le persone e le aiuta, e muore nel 91. Allora, quando ho letto i suoi testi sulla creazione, è proprio detto, ma questo è proprio lo spirito della preghiera, lo spirito del salmista. Ascoltate cosa dice: godetevi quanto ci circonda. Cosa dice il Salmo? Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani. Godetevi quanto ci circonda. Tutto ci insegna e tutto ci conduce a Dio. Tutte le cose attorno a noi sono gocce dell'amore di Dio. le creature animate e quelle inanimate, i vegetali e gli animali, gli uccelli, i monti e il mare, il tramonto e il cielo stellato. Sono piccoli amori per mezzo dei quali si arriva al grande amore, Cristo. I fiori, per esempio, hanno la loro grazia, ci insegnano con il loro profumo, con la loro magnificenza, ci parlano dell'amore di Dio, spandono il loro profumo, la loro bellezza sui peccatori e sui giusti. Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie. Approfittate dei momenti belli. La natura è il Vangelo segreto. Quando però uno non ha la grazia interiore, la natura non gli giova. La natura ci risveglia, ma non può portarci in paradiso. La grazia interiore è lo spirito di preghiera. Colui che è pervaso dallo spirito, colui che ha lo spirito di Dio, è pieno di attenzione ovunque passa, è tutto occhi, è tutto olfatto. Tutti i suoi sensi sono vivi, ma vivono con lo spirito di Dio. È una persona diversa, vede tutto e ascolta tutto, vede gli uccelli, la roccia e la farfalla. Allora capite perché la preghiera non è staccata dal resto della nostra vita, perché quando ci poniamo in adorazione davanti a Dio, questa posizione di adorazione ci fa scoprire tutto come un suo dono e ce ne fa gioire in profondità. Ci fa stupire, non ci fa essere orgogliosi che sanno già tutto. Il salmista dice: come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri, sempre mi doni qualcosa di nuovo. Eppure, se noi non abbiamo la grazia interiore, non godiamo di tutto questo. Continua il Salmo. Entriamo nella seconda parte. L'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce. Dio dona tutte le sue meraviglie, le gocce del suo amore le riversa su tutti. Ma solo l'uomo che entra in uno spirito di preghiera e di adorazione ne gusta. Infatti, continua il Salmo, l'uomo insensato non intende. Se uno non ha la grazia interiore, la natura non gli giova e lo stolto non capisce. Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccesso per sempre, oh Signore. Ecco i tuoi nemici, oh Signore, ecco i tuoi nemici periranno. Saranno dispersi tutti i malfattori. È proprio l'esperienza drammatica e dolorosa che vediamo di tanti uomini di oggi, che non entrando in rapporto con Dio, ma avendo dentro di loro la sete dell'anima che anela a Lui e che solo può dare la gioia e la felicità, cosa fanno? Assumono veleni e droghe per raggiungere universi di gioia. Noi siamo fatti per la gioia, e se non troviamo la gioia nel Signore, la cerchiamo per forza in qualcos'altro. Ma la gioia che danno i veleni e le droghe è una gioia fasulla. Uno sente qualcosa sul momento, ma il giorno dopo è devastato. Questo lo corrode, lo consuma, lo devasta, lo brucia. Mentre il donarsi a Cristo vivifica, dà gioia, ci rende capaci di gioire della vita, ci dona una forza, una sensazione di forza e di grandiosità. Colui che si allontana da Dio va in rovina, si disperde, si distrugge, e continua il Salmo: tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente. I miei occhi disprezzeranno i miei nemici e contro gli iniqui che mi assalgono. I miei orecchi udranno cose infauste. Ma qui è chiaro che noi leggiamo sempre, spesso nei Salmi, che c'è come un desiderio di vendetta contro i nemici, e va bene, questo fa parte dello spirito che in parte c'è nell'Antico Testamento. Però noi da Gesù abbiamo imparato ad amare i nostri nemici, a pregare per loro, non avere un desiderio di vendetta. È da dire che già nell'Antico Testamento ci sono profezie di questo, e però solo in Gesù il Vangelo della misericordia raggiunge il suo compimento. E poi noi abbiamo imparato dai padri della Chiesa, dai nostri santi padri, abbiamo imparato a leggere queste parole contro i nemici a proposito della battaglia che noi dobbiamo fare contro lo spirito del male, che sempre cerca di dissuaderci da seguire il bene, da seguire Dio. E allora questo pezzo bellissimo, che è stato scritto col desiderio di avere la forza di vincere il proprio nemico esteriore, no? Noi lo leggiamo in un'altra ottica, cioè che Dio ci dona con la sua grazia di sconfiggere i nemici ben più grandi, che sono i nemici dell'anima, il demonio e i nostri peccati. Perché vincere un nemico esteriore, se tu sei più forte fisicamente, se hai armi più forti, lo vinci. Ma vincere i nostri nemici interiori, allora questo è difficilissimo. Vincere il demonio è difficilissimo. E allora San Porfirio ancora ci dà delle indicazioni per questa battaglia contro il male interessantissima. Non combattete per scacciare l'oscurità dalla stanza della vostra anima. Non combattete direttamente contro l'oscurità. Dice: aprite un piccolo foro perché entri la luce e l'oscurità scomparirà. Lo stesso vale anche per le passioni e le debolezze. Non combattetele, ma trasformatele in forze disprezzando il male. Se noi ad esempio ci adiriamo e ci impuntiamo, continuiamo a chiedere a Dio: Dio, dacci la forza, Dio, dammi la forza di non arrabbiarmi, e preghiamo per questo continuamente, noi continuiamo a pensare alla nostra rabbia e non facciamo entrare nella nostra anima la luce di Dio. Allora dice: non combattete per scacciare l'oscurità dalla stanza della vostra anima, aprite un piccolo foro perché entri la luce. E questa è la preghiera. Quando noi ci preghiamo non dobbiamo stare lì a pensare ai nostri peccati, alle nostre passioni che non abbiamo vinto, ma pensare solo di aprirci a Dio. Allora leggiamo così questo versetto: i miei occhi disprezzeranno i miei nemici, cioè non gli darò peso, e contro gli iniqui che mi assalgono i miei orecchi udranno cose infauste. Nella preghiera ci vengono questi pensieri che anche non sono buoni e noi disprezziamoli, non stiamo lì a pensarci, pensiamo solo ad aprire un foro nella nostra anima perché entri la luce di Dio. Ed ecco l'ultimo passo del Salmo, e andiamo verso la conclusione, l'ultima parte: il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano, piantati nella casa del Signore fioriranno negli atri del nostro Dio. Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi, per annunziare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia. Se ci alziamo al mattino pregando, è bello dar lode al Signore, annunziare al mattino il tuo amore, lasciamo perdere le nostre preoccupazioni, le nostre ansie, anche la nostra lotta col peccato. Ci stupiamo del sole che il Signore ci dona, di tutte le cose belle che ci vengono date, ci viene data la forza di un bufalo, la luce che entra nella nostra anima e la illumina. Allora la nostra vita fiorisce, il nostro cuore è pieno di letizia e portiamo frutto. Avremo figli spirituali, persone che ci seguono nel bene, che attirati dalla nostra gioia in Dio vorranno anche loro seguire Dio, ma anche i nostri figli carnali. Se io sono una mamma, un padre, molti mi domandano come possiamo educare i figli noi oggi in questa situazione. La prima cosa da fare è che il padre e la madre pensino a santificare loro stessi, la loro anima. Allora ecco che nella famiglia regna l'armonia e i figli respireranno questo clima di armonia e di amore e cresceranno bene, cresceranno sani nella vecchiaia, daranno ancora frutti. Allora uno non è più fecondo fisicamente perché è vecchio, ma porta frutti. Perché colui che lo guarda, colui che lo incontra, le persone che incontrano le anime che gioiscono in Dio, ricevono anche loro la luce di Dio e rifioriscono anche loro nella gioia del Signore. Per annunziare quanto è retto il Signore, mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia. Allora la nostra vita diventa l'annunzio che porta frutto nelle anime come un seme che cresce, l'annunzio di quanto è retto il Signore.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.